Tredicesima domenica del tempo ordinario, ascoltiamo dall'Evangelo di Luca, capitolo 9, i versetti 51-62. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli, Giacomo e Giovanni, dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane, e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annunzia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Dal primo libro dei Re, capitolo 19, i versetti 15-21. Il Signore gli disse: «Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco. Giunto là, ungerai Cazael come re su Aram, poi ungerai Jeu, figlio di Nimsi, come re su Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Mecolà, come profeta al tuo posto. Se uno scamperà la spada di Cazael, lo farà morire Jeu, se uno scamperà la spada di Jeu, lo farà morire Eliseo. Io poi riserverò per me in Israele 7.000 persone, tutti i ginocchi che non si sono piegati a Baal e tutte le bocche che non l'hanno baciato». Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paglia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il dodicesimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: «Andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò». Elia disse: «Va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te». Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Dalla lettera ai Galati, capitolo 5, i versetti 1-13-18. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi, infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito, e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo spirito, e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciaste guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Sia su di noi la potenza dello Spirito Santo ci aiuti a comprendere e a vivere quanto la parola ci chiama a fare. Amen. Siamo dunque di nuovo anche noi in cammino in quel tempo ordinario e siamo alla 13ª domenica, la domenica del viaggio verso Gerusalemme. I sinottici raccontano gli incontri storici di Gesù con coloro che poi egli inviterà a seguirlo e di questi incontri ne fanno un appello vivo per tutti i cristiani. La pericope di oggi, ad esempio, vede l'evangelista Luca che lascia anonimi gli interpellati e non riporta la loro risposta. Tutti gli uomini, infatti, devono sentirsi chiamati tutti a dare una risposta, a prendere una decisione. Così Luca, da una parte, collegandosi con chiari riferimenti letterari alla chiamata dei discepoli dell'Antico Testamento, ci dice che Gesù compie le scritture, ovvero è il Messia. E d'altra parte, con gli accorgimenti sopra indicati, egli presenta gli incontri storici con Gesù come profezia che attende un compimento nei cristiani. Essi sono i discepoli del Cristo risorto e lo incontrano nella parola, nei sacramenti, nel prossimo. Ogni cristiano dunque è chiamato a seguire Gesù nel distacco dai beni materiali ed essere libero e disponibile nel disprezzo di tutto ciò che è male ed infine nel rifiuto di ogni attaccamento al passato. Ricordiamo quanto scrive, ad esempio, Paolo nella lettera ai Filippesi, capitolo 3, i versetti 12 e 14. Non ho certo raggiunto la meta, non sono arrivato alla perfezione, ma mi sforzo di correre per conquistarla, perché anch'io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo, dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù. Per Giovanni, l'Evangelista, ciò che definisce il discepolo di Gesù è esplicitamente la fede. Senza la fede, anche la comunanza terrena con Gesù avrà una rapida fine. Un camminare con Gesù, basato infatti soltanto su motivi umani, conduce fatalmente alla catastrofe, alla defezione. Ricordiamo come si conclude il capitolo 6 di Giovanni. Molti lo abbandonarono. Quando Gesù affronta il tema del mangiare del suo corpo e bere del suo sangue, lo abbandonarono. Questa fede trova la sua verifica nell'amore fraterno, distintivo, dirà ancora Giovanni, dei discepoli, rivelatore per il mondo. Ma l'elemento specifico del rapporto del discepolo con Cristo che rende questi diverso da qualsiasi altro rapporto fra maestro e discepolo, è un'adesione assoluta, incondizionata e definitiva alla persona di Cristo. Nessun valore, nessuna legge, nessun rapporto umano, per quanto stretto, può essere anteposto a Lui. Gesù si pone come significato totale della vita. Egli non chiede l'accettazione di una dottrina, ma la scelta della sua persona. Dio non si impone all'uomo, lo chiama invece a diventare corresponsabile di quella vita che per grazia gli offre nel pieno rispetto della libertà. La sua parola, che invita a conversione, aspetta una risposta di fede. Solo mediante la fede l'uomo si rende disponibile al piano di salvezza che il Signore ha tracciato per lui e per il mondo. Per abitudine, noi spesso pensiamo alla fede più come a un elenco di verità astratte da credere che a un impegno di vita responsabile e coerente. Ma la fede non è solo un atto con il quale si contempla la luce della verità. La fede è vita nuova che trasforma e salva. Sulla esperienza autentica della Chiesa è possibile capirne l'importanza. Solo la Chiesa, infatti, ha la pienezza della fede. Cristiano è chi ha scelto Cristo e lo segue. In questa decisione fondamentale per Gesù Cristo è contenuta e compiuta ogni altra esigenza di conoscenza e di azione della fede. L'adesione incondizionata alla persona di Gesù, l'obbedienza assoluta a Lui, è un atto liberatore. Chi segue Cristo è veramente un uomo libero, senza padroni, un uomo libero dalla schiavitù delle cose, del potere, del denaro, del sesso, libero soprattutto da se stesso. Ma seguiamo la linea eucologica. L'antifona d'ingresso. Popoli tutti, battete le mani, acclamate a Dio con voci di gioia. Salmo 46, versetto 2. L'imperativo dell'orante è rivolto a tutta l'assemblea liturgica ed è l'invito alla lode, alla gioia di un ascolto fedele. E creare un coro gioioso e strepitante, come accadeva in caso di vittoria oppure nelle grandi feste. A questo invito fa eco sonante l'antifona alla comunione. Salmo 102, primo versetto. Anima mia, benedici il Signore. Tutto il mio essere benedica il suo santo nome. Come i discepoli del Signore, che contemplano i prodigi della parola e del convito, e ancora il prodigio della divina carità che ci costituisce Chiesa tutta battezzata e spinta dallo Spirito Santo a celebrare il Signore e la sua risurrezione. Il canto all'Evangelo. Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta. Tu hai parole di vita eterna. Due testi composti fra loro. La prima citazione è dal primo libro di Samuele, capitolo 3, versetto 9. L'altra, dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 6, versetto 68. La prima citazione riporta il suggerimento dato a Samuele da Eli, l'anziano sacerdote custode del santuario di Silo. Egli aveva avuto l'incarico di formare il ragazzo, giovinetto, alla vita religiosa. E il Signore chiama il giovanissimo Samuele di notte, per ben tre volte, e soltanto alla quarta Eli avrà il suggerimento giusto. Gli dice di rivolgersi al Signore, chiedendogli di parlare, perché lui, servo umile, ascolterà e obbedirà. La seconda citazione, tratta dal lungo capitolo 6 di Giovanni, ovvero quel discorso eucaristico che noi troviamo appunto nel capitolo 6, nei versetti 22-58, dopo il segno della moltiplicazione dei pani e dei pesci, Pietro, alla domanda del Signore, «Forse anche voi volete andarvene?», affermerà con forza che Lui, soltanto Lui, ha parole di vita eterna, quelle che il Signore ha dichiarato essere spirito e vita. Anche noi oggi, e dunque tutti i fedeli, ascoltatori della parola, affermiamo che siamo servi obbedienti del Signore. Ecco l'invito che la parola ci fa. Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta. Tu hai parole di vita eterna. Il contesto della nostra pericope. Siamo dopo la trasfigurazione di Gesù, che si avvia, come abbiamo ascoltato, verso Gerusalemme, ovvero verso la croce. Il Signore, battezzato dal Padre, confermato alla trasfigurazione con la nube della gloria che è lo Spirito, radicalizza ancor più la sua missione. Indurito il volto, si diresse decisamente verso Gerusalemme. Luca dà inizio qui alla narrazione di questo esodo che deve compiersi nella città di Dio e, nella sua redazione, offre del materiale che solo lui usa, il cosiddetto grande inciso lucano, capitolo 9, versetto 51, fino al capitolo 19, versetto 27. Il viaggio a Gerusalemme in Luca è un blocco imponente che si distacca dallo schema narrativo di Marco che fin qui è stato seguito e incomincia, come abbiamo detto, con una formula solenne che rimanda poi per anticipo a Luca capitolo 24 versetto 51, ovvero al fatto ormai compiutosi. Ricordate, capitolo 24, siamo alla conclusione del Evangelo di Marco. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo. La vocazione di Eliseo, la prima lettura, è il testo di Paolo che ci parla della chiamata a vivere liberi. Siamo nella seconda lettura, la lettera ai Galati, capitolo 5. Con l'Evangelo i testi ci fanno riflettere sul tema della chiamata, il tema del discepolato, della sequela di Gesù. Nella prima lettura il Signore ordina a Elia di ungere, ovvero di consacrare Eliseo come profeta, destinato a succedere allo stesso Elia. Ora, nell'Antico Testamento, in genere, vengono unti i sacerdoti, anzitutto, e poi i re. È raro il caso che sia unto un profeta. Al suo successore, Elia vuole dare importanza e risalto in Giuda e in Israele, come abbiamo avuto modo di ascoltare, appunto, leggendo la pericope. I profeti provenivano da tutti gli ambienti e da tutti gli strati sociali. Alcuni, come Isaia, erano nati in città. Altri, come Amos e Michea, venivano da ambienti rurali. Altri ancora appartenevano a famiglie sacerdotali, pensate a Geremia, ad Ezechiele. Eliseo è chiamato al ministero mentre sta arando nei suoi campi. Quasi tutte le chiamate dei profeti sono poi confermate da un gesto esterno che diviene una specie di segno sacerdotale. Alla vocazione di Isaia, uno dei serafini, che stava intorno al trono di Adonai, purificò le labbra del profeta con un carbone ardente. Isaia 6, versetti 6-7. A Geremia è Adonai stesso che stende la mano e gli tocca la bocca, mentre gli comunica le sue parole. Geremia 1-9. A Ezechiele Dio fa mangiare un rotolo, che ebbe per lui il sapore del miele, per poi diventare amaro. Ezechiele capitolo 3, i versetti 1-3. A Eliseo Elia pone sulle spalle il suo mantello. È un gesto alquanto enigmatico, ma il suo significato è chiaro. Si tratta della chiamata al ministero profetico, poiché da quel momento Eliseo abbandonò tutto e seguì il suo maestro Elia. Per molti il mantello era uno dei segni distintivi del profeta e dunque diventa una specie di simbolo della dignità profetica che Eliseo ha ricevuto. Per altri il mantello, come anche i vestiti in generale, per il loro contatto diretto col corpo, partecipano della forza e della personalità di colui che li indossa. In un caso o nell'altro, siamo comunque qui a comprendere che Eliseo è eletto successore di Elia nel ministero profetico, con una forza che gli viene data, che è la stessa di Elia. Dunque, vocazione che Elia trasmette a Eliseo. Eliseo sta arando da solo un terreno che doveva essere enorme come estensione. Vi impiega addirittura 12 paia di buoi. Giunto da lui, Elia lo copre con il mantello, abbiamo detto segno di possesso sacro da parte della potenza divina. Eliseo lascia tutto immediatamente, come i primi discepoli di Gesù, ricordate Matteo capitolo 4, i versetti 18-29. Lasciate le reti, lo seguirono. Eliseo si pone dietro a Elia, però gli chiede di andare a baciare il padre e la madre, un segno di congedo e forse di benedizione. E Elia glielo concede. Eliseo cuoce anche i due buoi con cui stava arando e li dà alla folla, inconvito, come segno di commiato e forse per lasciare un buon ricordo, e mangia con tutti. Poi si mette al servizio di Elia. Il giovane israelita abbandona tutto per seguire il profeta Elia, così come faranno i discepoli di Gesù, abbiamo già sottolineato, ma si noti ancora la radicalità più forte che in Gesù viene dall'Evangelista posta. La chiamata di Gesù deve essere accettata tutta e subito e non ammette condizioni e tergiversazioni. È certo che con maggior o minor prontezza Elisea abbandonò i suoi campi, la sua famiglia, si mette al servizio. Un abbandono e una rottura col passato, simboleggiati molto bene dal sacrificio della coppia di buoi bruciati sull'aratro, offerti in comunione come atto di commiato alla gente lì presente. La liturgia associa a questi testi il Salmo 15. con il versetto 5 adattato come responsorio: sei tu, Signore, l'unico mio bene. Il Signore è l'eredità che tocca in sorte ai fedeli che lo seguono. Nel Salmo l'orante è un sacerdote che chiede con epicrasi al Signore di essere custodito, perché egli in modo fedele e costante ha fondato la sua fiducia, ha posto tutto in lui, in Dio. Una decisione presa da giovane, in cui è rimasto sempre saldo. Signore mio tu sei, e per sempre. Non si è infatti mai più discostato nella sua esistenza da questa fedeltà. E che l'orante sia un sacerdote risulta ben chiaro dal versetto 5. Il Signore si è donato a lui come quota ereditaria, derivata da quella coppa benefica da cui era stato estratto a sorte. E la sorte gli fu favorevole, poiché gli toccò il Signore, e il Signore stesso divenne sorte favorevole. Ricordiamo che nell'Antico Testamento Israele, diviso in tribù, aveva ricevuto la terra, e il libro di Giosuè ne riporta in complicate descrizioni questa divisione. Leggete Giosuè capitolo 13 fino al capitolo 22. Ma in questa divisione il Signore aveva stabilito che i sacerdoti non dovessero possedere nulla in Israele, poiché loro eredità era il Signore stesso. Ricordiamo numerosi testi, Numeri 18:20, Geremia 10:16, Lamentazioni 3:24, ma anche nel Salterio, il Salmo 72, il 118, il 141. Di questa eredità l'orante esprime la sua gioia esultante. Egli benedice il Signore che gli ha donato il consiglio, e su di lui medita molto anche la notte. A tanto dono egli ha il merito di aver corrisposto. E così riafferma che nella sua esistenza ha sempre tenuto davanti ai suoi occhi il Signore, tanto più che il Signore, nella dura lotta della vita, è sempre stato alla sua destra, il posto che assume l'alleato nel combattimento. Nel Salterio questa immagine è molto usata. Salmo 108, 109, 120, 141. Per questo l'orante si regge saldamente. Ed ecco la gioia profonda espressa dal canto di esultanza della sua bocca. La sua carne, l'intera sua esistenza, riposa tranquilla nella placida speranza del Signore. Questa speranza si spinge così a fondo che l'orante ha la ferma fiducia che il Signore non lo abbandonerà alla morte, alla sepoltura, all'esistenza larvale dei defunti. Non permetterà che il suo santo, ossia il sacerdote consacrato da lui e per lui, subisca la terrificante putredine della morte. Non lo abbandonerai nella mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Questo versetto è citato alla lettera da Pietro nel suo annuncio della risurrezione la mattina di Pentecoste. Se ricordate, siamo al capitolo 2 del libro degli Atti, al versetto 31. Leggiamo qualche versetto prima, Versetto 29. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente riguardo al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la resurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. In Pietro questa profezia diventa veridica della gloria di Cristo, crocifisso, ma per decreto eterno del Padre, resuscitato dalla morte. Nell'Antico Testamento vi sono altri accenni a questo tema. Il Salmo 85, il libro di Giobbe, capitolo 33, i versetti 24-25, negli appunti troverete queste citazioni. Il versetto 10 del Salmo 15 motiva perciò il suo uso nella notte della resurrezione. È infatti il Salmo responsoriale dopo la seconda lettura della veglia della resurrezione. Il salmista può riaffermare la sua fiducia per concludere dunque il suo canto. Il Signore gli rivelò le vie della vita, i comportamenti esemplari per ottenere da lui la vita. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Dunque, pienezza della gioia, quando il Signore ammetterà l'orante a contemplare il suo volto. Ma già adesso, nel santuario, egli gusta le delizie dello stare alla destra del Signore. Il convito sacrificale a cui è stato ammesso pienamente per sempre. Ecco, con lui i discepoli di Gesù sono chiamati allo stesso modo a partecipare intimamente alla vita di Cristo, a comunicare profondamente con la sua persona. Questo discepolato, come dice San Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 6, versetti 3-11, è vivere con Cristo e in Cristo. E non è un inizio o una fase della vita, ma ne è condizione permanente. Gesù è sempre il Maestro per coloro che credono in Lui. Mio Signore sei Tu, l'unico mio bene. Gesù, dunque, accetta la morte che si profila all'orizzonte ed intraprende questo viaggio verso Gerusalemme, che si colora del significato nuovo, poiché la morte è vicina. Potenza straordinaria di rinnovamento che la morte può suscitare nel cuore di colui che vive la sua condizione umana senza alibi o scappatoie. Ma i discepoli di Gesù non sono ancora a questo punto. Essi sono incapaci di accettare la morte. Accampano pretese, scuse, addirittura vorrebbero usare la violenza per favorire il regno. Le persone interpellate da Gesù rimarranno nell'anonimato. Non soltanto gli apostoli, ma ogni uomo, infatti, deve salire a Gerusalemme al seguito di Gesù, accettandone tutte le conseguenze e i rischi. Ma esaminiamo la nostra pericope. Versetto 51. Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme. Luca usa il termine analempsis, assunto dal mondo, innalzato, che richiama il rapimento di Elia, la sorte del servo, se leggiamo Isaia anche 41:1, ma nell'ascensione di Gesù si intende sempre l'interezza di passione, morte, resurrezione, ascensione e Pentecoste. Gesù qui assume un atteggiamento nuovo. Si dice letteralmente, indurì il suo volto per procedere verso Gerusalemme, dove Gerusalemme non è più la meta geografica, ma è il traguardo teologico di un destino, la salvezza universale degli uomini, una salvezza lungamente attesa. Il richiamo è a Isaia 50, il terzo carme del servo. Forse è bene non darlo per scontato. E dunque, profeta Isaia, capitolo 50, leggiamo i versetti 4-11. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato, per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti. La tignola li divora. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza avere luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco, tra le frecce che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto questo, voi giacerete nel luogo dei dolori. Un testo di grande forza. E la comprensione dell'essere discepolo, una comprensione che il Signore ha e che noi dobbiamo acquisire. Perché, come leggiamo nel prosieguo dell'Evangelo di Luca, i discepoli non hanno ancora compreso. Mandò messaggeri, versetto 52, davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero, «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Una situazione normale per chi in viaggio cerca ospitalità. Non sempre la si trova. Qui siamo in Samaria. I samaritani, discendenti dei deportati pagani che gli Assiri dell'VIII secolo avevano trapiantato nel regno settentrionale e che si erano poi fusi con gli ebrei rimasti, avevano dato luogo a forme religiose ritenute semi-paganeggianti. Dopo l'esilio, gli ebrei ritornati non vollero che questi partecipassero all'assemblea cultuale, generando così una forte inimicizia, e i samaritani per questo non riconoscevano il santuario di Gerusalemme e ne avevano costruito un altro sul monte Gerizim. Al rifiuto di accogliere il gruppo, ecco la reazione violenta di due discepoli di Gesù, che vorrebbero usare dei poteri ad essi conferiti a scopo di bene per azioni violente. Vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi? Gli apostoli si richiamano niente meno che al gesto di Elia, secondo il libro dei Re, capitolo 1, versetto 12. La reazione di Gesù è di rimprovero. Gesù richiama i due discepoli. Li rimproverò, dice il testo. Poi si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per strada, un tale gli disse: seguono qui tre incontri, dai quali Gesù, secondo un metodo tipico dei maestri ebrei, ricava una dottrina per i suoi discepoli su quelle che sono le esigenze radicali della sequela. I discepoli non comprendono soltanto gli apostoli, ma tutti coloro che lo ascoltano e vogliono fare la sua volontà. Quindi tutti gli uomini sono chiamati e sono discepoli. Ma come? Un tale gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Il primo, Matteo lo chiamerà scriba, vuole seguire Cristo ovunque vada. Matteo capitolo 8, i versetti 18-22, l'episodio parallelo. La risposta appare quasi sibillina, è infatti un avvertimento severo. Gesù gli rispose: le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Dunque è severo il richiamo, come sarà severo il richiamo fatto a Pietro: io ti seguirò ovunque tu vada, io non ti tradirò mai. Ricordate, capitolo 22, i versetti 33 e 34, chi vuol seguire Cristo deve essere come lui, sradicato dalla sicurezza materiale, dalla vita comoda, non invischiato in interessi terreni, essere disponibile sempre alle urgenze del ministero, abbandonato all'azione dello Spirito, in perfetta libertà, così come ci aveva ricordato Paolo nella lettera ai Galati. Fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge trova la sua pienezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. Da notare che non vi è risposta. Forse le parole di Gesù ammutoliscono questo discepolo, che si era pur presentato entusiasta. Versetto 59. A un altro disse, seguimi. E costui rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Gli replicò: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annunzia il regno di Dio. Il secondo incontro è un uomo che Gesù stesso invita al suo seguito. Per Matteo questi è già un discepolo. E questo è pronto a rispondere alla chiamata, ma chiede di sistemare gli affari di famiglia. Concedimi di andare a seppellire prima mio padre. La risposta di Gesù è forse tra le più dure in tutto il Nuovo Testamento. i morti seppelliscano i loro morti. In tono iperbolico, la risposta di Gesù dà risalto alla necessità, per chi si impegna ad un ministero di vita, quale è appunto l'impegno evangelico, di essere disposto a tutto, anche all'eroismo. La chiamata, se rinviata o trascurata, potrebbe non ripetersi e compromettere così la pienezza della vita e la sorte terrena. Gesù ha dato esempio di totale dedizione. Ricordate al capitolo 2, quando ragazzo aveva lasciato i suoi ed era stato rimproverato dai genitori. Luca capitolo 2 versetto 49. Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, ed egli rispose loro: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Ecco qui la comprensione. Non c'è discepolo che non debba avere totale dedizione, perché nessun discepolo debba ritenersi superiore al suo maestro. Ora, noi non sappiamo se questo discepolo abbia seguito l'ordine del maestro. L'evangelista passa a un terzo incontro. Un altro disse: ti seguirò, Signore, prima però lasci che io mi congeda da quelli di casa mia. Ma Gesù gli rispose: nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Questo terzo incontro è esemplare. Un discepolo generoso, scrupoloso, che vuole congedarsi da quelli di casa. Ed è evidente il riferimento alla prima lettura. Un nuovo Eliseo. Ma Elia non ha la statura di Gesù. E se Elia permette ad Eliseo, Gesù, al contrario, dà una risposta durissima. Chi mette mano all'aratro e poi si volge indietro non è adatto per il regno di Dio. La necessità di essere continui e costanti, con cuore indiviso, nel lavoro incessante dell'annuncio, come San Paolo ha sperimentato e detto, lo abbiamo più volte, credo, ascoltato, nella lettera ai Filippesi, al capitolo 3, versetto 13. Fratelli, io non ritengo ancora di averla conquistata. So soltanto questo. Dimentico di ciò che mi sta alle spalle, proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la meta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù in Cristo Gesù. Questi insegnamenti non riguardano una particolare vocazione. Questi insegnamenti sono la vocazione battesimale, che è di tutti i cristiani. Da tutti si esige la stessa disposizione di spirito. Per tutti l'Evangelo comporta rischi, rinunzie e fedeltà a tutta prova per quella non certo facile conquista del regno di Dio. E chiudo con la preghiera di Colletta, la seconda. O Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà a Cristo nel generoso servizio dei fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen.